Allora, questa scienza dello spirito non è una cosa fantomatica dell'altro mondo, no. È proprio la gioia di afferrare un pensiero del tutto, come dire, pieno di disamore che bistratta il corpo, perché lo martella, si attende tutto dal corpo, e diciamo liberare sempre di più questo pensiero immettendoci forze di volontà che vengono dal mio spirito, da me, dal mio io, forze di amore che vengono da me, e quindi, diciamo, tartassando un po' di meno tutto il sistema neurosensoriale, mi risparmio un sacco di malattie. Il cancro, vi dicevo già ieri, l'origine più profonda del cancro è l'eccessivo tartassamento da parte della coscienza del corpo. Tant'è vero che tante persone non vogliono neanche addormentarsi. L'insonnia è una goduria del corpo tale che non lo voglio mai lasciare. Però godere il corpo significa tartassarlo, significa, insomma, bistrattarlo. Il corpo va amato, non goduto. Molto meglio, infinitamente meglio godere i pensieri, i sentimenti, anziché una buona mangiata. Il senso di una buona mangiata è di ricostituire il corpo in modo da poterlo riconsumare. Allora, riassumo. Il pensare, pensa, che poi non è più un pensare, troppo col corpo, e il volere troppo poco col corpo. Rudolf Steiner in tante conferenze descrive questi due processi polari di una volontà che è diventata, guardate che bella parola in italiano, e sangue. Che vuol dire sangue? Fuori dal sangue. Non ha la forza di entrare nei processi del sangue. Perché sono i processi del sangue che sono alla base del metabolico. Il metabolico nel sistema neurosensoriale deve recedere. Lo dico in un altro modo, l'esperienza di un pensare che diventa sempre più vivente, il corpo mi dà un pensare morto, automatico, ripetitivo. L'esperienza, come faccio io a fare l'esperienza di un pensare che diventa sempre più vivente, che c'è sempre più vivacità, fantasiosità, artisticità dentro al mio pensare? Deve, il corrispondente fisiologico deve consistere nel fatto che nella misura in cui il mio pensare diventa vivente e io sono dentro, attivo dentro il mio pensare, devo fisiologicamente fare l'esperienza del vitale che viene respinto, viene mortificato, viene portato a morte. Quindi i nervi, lo dicevamo già all'inizio, lungo i nervi, la trafila del nervo, il vitale, l'eterico, è a un punto quasi morto, nel senso, nell'organo di senso ancora più morto. Quindi l'esperienza fisiologica, il risvolto fisiologico di un pensare che diventa sempre più vivente e che afferma la sua vita respingendo la vita organica. E in fondo l'origine di un altro aspetto dell'origine delle malattie neurosensoriali è che il vitale negli organi di senso e nei nervi non viene portato a sufficienza a un punto quasi morto, c'è troppa vita. Vi dicevo la differenza fondamentale tra l'occhio di un animale, del bue, del toro, E l'occhio umano è che nell'occhio dell'animale ci sono vene sanguigne molto più spiccate, cioè il vitale nell'occhio dell'animale è molto più forte che non nell'uomo. Nell'uomo, essendo più morto, la coscienza ha la possibilità di esprimersi di più. E diciamo la salute di tutto il sistema neurosensoriale sta nel respingere sempre di nuovo questa tendenza a vitalizzarsi. Il compito di vitalizzarsi deve averla la parte inferiore, invece la parte superiore va, la vita va mortificata nei nervi e nei sensi. Va mortificata perché non vogliamo concedere a loro di esprimere la propria vita automatica, corporea, e vogliamo vivere noi dentro al pensare. Ci sono due fenomeni primordiali della libertà. Ho cercato di esprimerli. La libertà, la liberazione, si diventa liberi nel pensare, affrancando il pensare dai meccanismi del corpo, del sistema neurosensoriale. Come diventa libera la volontà? La volontà è non libera quando è impotente. Quindi la prigionia dei pensieri nel cervello è il primo aspetto della non libertà. Che formulazione ho usato appena adesso? La volontà? Cosa avevo detto? È impotente, è inerme, esangue, è inerme nei confronti dei muscoli. Se io sono impotente, se io sono inerme, sono non libero. Perché libero significa ho la capacità di afferrare, diciamo, le braccia e di afferrare il corpo e di fare con il corpo liberamente ciò che voglio fare. Una persona che non può fare, non può eseguire, non può agire in base a quello che vorrebbe, non è libera. Libertà, il secondo lato della libertà è di poter fare, realizzare, eseguire, tradurre in azione ciò che voglio. Quindi l'impotenza della volontà è l'altro aspetto fisiologico della non libertà. Perché se io vorrei, 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 ma non faccio mai, non realizzo mai nulla, non sono libero. Vorrei essere libero, ma non lo sono. Essere liberi significa muoversi, fare e agire secondo i propri intenti, la propria volontà. Allora però la volontà deve, proprio come una spada, entrare direttamente nel corpo. Ci sono tante conferenze di Rudolf Steiner sulla trafila di Karl Marx, dove lui dice il concetto di lavoro è tutto... il lavoratore, no? L'operaio, tutta una diciamo, cammini culturali tuttora in auge. La scienza naturale vorrebbe farci capire, vorrebbe propinarci l'idea che il lavoro, l'origine del lavoro sono i muscoli. E dicono diciamo, fondamenti di fisiologia allucinanti. Ve lo accenno solo di sommo capo. Dicono ci sono sensi sensori e sensi motori. Nervi sensori sono per far entrare il mondo esterno dentro di noi. Poi, quindi la sensazione, il percepire, ci sono nervi sensori, nervi dei sensi. Quando l'individuo si muove, chi lo muove? I sensi motori, i nervi motori, motori. E fisiologicamente non si trova nessuna differenza tra, da un punto di vista striati o non striati, tra i nervi sensori, che sono per la percezione, e i nervi motori, sono fisiologicamente uguali. Manca, lo dico in riassunto, manca il concetto dello spirito, lo spirito volente, lo spirito che pensa, lo spirito che ama ciò che pensa, lo spirito che vuole realizzare ciò che ama e ciò che pensa e ciò che ama, e questo spirito, la realtà dello spirito, è lo spirito che involge, che si immette nel corpo, è direttamente lo spirito che muove le gambe. E se lo spirito non si muove, le gambe non si muovono. E se le gambe si muovono automaticamente per routine, è perché lo spirito è fatto tutto di routine. Ma l'origine di ogni movimento del corpo è direttamente lo spirito. E qui, diciamo, il materialismo, la scienza materialistica proprio non è del tutto persa, perché le manca il concetto di spirito. Lo spirito è una realtà, lo spirito è, diciamo, la forma suprema di realtà. Di che cosa è fatto lo spirito? L'ho detto, è proibito fare concorrenza all'oratore, sennò perde il filo del discorso. Di che cosa è fatto lo spirito? Non parliamo dello spirito creato che ha creato il mondo, prendiamo il nostro spirito. Di che cosa è fatto lo spirito? Di pensieri. Quindi il pensare, diciamo il pensare, non i pensieri sono il risultato. I risultati, ciò che il pensare sforna. Prendiamo lo spirito all'origine, è il processo, la creazione del pensare. Ora, lo spirito crea pensieri, lo spirito pensa e pensando crea. Lo spirito pensante è causa prima? Non si può chiedere qual è la causa dello spirito pensante, perché allora non si è capito cos'è lo spirito pensante. Quindi il concetto dello spirito che crea è il concetto di motore in moto, direbbe Aristotele, di causa prima. Tutto il resto è una causa seconda. Tutto il resto, oltre al che non è pensiero, deve avere una causa. Lo spirito che pensa è causa a se stessa, non ha qualcosa che... Ditemi voi, cosa potrebbe essere che causa la causa dello spirito pensante? Può essere soltanto uno spirito ancora più pensante, scusate, che si è fatta la pensata dello spirito pensante. Ma la pensata dello spirito pensante, chi la può fare? Uno spirito che pensa. Quindi per risolvere le malattie... La causa ultima è che vogliamo riconquistarci il concetto di spirito creatore, che siamo tutti noi, perché se non abbiamo il concetto di ciò che noi siamo, siamo belli morti nel pensare, perché lasciamo far tutti al cervello, e morti nel volere, perché le gambe e le cose diventano sempre più flaccide, sempre più fiacche, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo cadaveri ambulanti. Se cadavere, meglio che stia lì bello morto, santa pace. Un cadavere ambulante è un fenomeno contro natura. Se sei ambulante, deve essere uno spirito, santa pace.